E bentrovati a voi che sapete da parte di Paolo Borgonovo.
E di Claudio Farinone, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Il tema di oggi, speriamo che sia solo l'inizio di tante celebrazioni di un grandissimo musicista, Gheorghe Ligeti, che è nato nel 1923. Che bello che il rito dei centenari non sia quella triste liturgia, ma che ci porti invece a ricordare, a riscoprire, forse per chi non conosce, personaggi così importanti. Qui stiamo parlando con uno dei più grandi. Posso dirlo, più grandi musicisti della storia, e ne parliamo con i nostri ospiti. Diamo subito il benvenuto a Ingrid Pustianaz, è con noi in linea. Buongiorno,
Buongiorno, buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
ben trovata, autrice tra l'altro di una monografia monumentale su Ligeti, che è un preziosissimo strumento per chi legge l'italiano.
E poi abbiamo con noi Marco Cosci, buongiorno e ben trovato voi che sapete.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e grazie per l'invito.
Oggi, Paolo, parleremo di Gheorghe Ligeti, certamente come appena sottolineato, ma lo faremo in particolare relativamente alla musica da film, che da quanto sappiamo appunto non è stata pensata in funzione di questo, ma è stata utilizzata, diciamo, in un secondo momento. Chiedo appunto conferma alla nostra ospite Ingrid Pustianaz, ma soprattutto le chiederei di fare una panoramica sui film più significativi in cui la musica di Ligeti è stata impiegata per la pellicola.
Sì, allora direi di iniziare con quelli più famosi che hanno in qualche modo lanciato Ligeti nel mondo anche dei non specialisti e quindi parlerei del rapporto tra Ligeti e Kubrick, dunque 2001 Odissea nello spazio, 1968 è un po' l'inizio di questa lunga storia complessa in cui già Kubrick utilizza ben diverse opere come Atmosphère, Kyrie del Requiem, Lux Eterna e Aventure. Poi ci sono altri due film di Kubrick, The Shining dell'80 con Lontano per orchestra del 67 e poi probabilmente gli appassionati conosceranno la famosa scena di Eyes Wide Shut, in cui viene
certamente.
utilizzata musica ricercata, ma poi vorrei citare anche altri film in cui senz'altro Ligeti per certe scene veramente cruciali, come Shutter Island di Martin Scorsese, è un film recente, nel 2010 con Leonardo DiCaprio, in cui vengono utilizzate ancora Lontano, ma poi anche un secondo studio per organo, Harmonies, che è particolare. E poi Godzilla nel 2014 è una, diciamo così, una curiosità nel 2014. Quello che forse è curioso ricordare poi delle apparizioni più sporadiche, come diciamo, l'uso di Atmosphère dalla Cina con furore, come si dice in italiano,
Sì.
You Woman, cioè con Bruce Lee. Oppure, se volete, The Other Side of the Wind, un film di Orson Welles che viene finito solo nel 2018, e in cui, quindi L'altra faccia del vento in italiano, in cui viene utilizzata una parte di Hungarian Rock, ma trascritta per organetto, con dentro altri nomi come Xenakis, Schnittke e Elvin Lussier. Poi c'è tutta la parte dei documentari in cui forse citerei solo uno, ma perché c'è una connessione con uno spazio molto caro sicuramente al pubblico della musica contemporanea, che è Over Your City's Grass Will Grow, un
Sì.
documentario del 2010 di Sophie Finnis sulla creazione, diciamo, dell'artista tedesco Anselm Kiefer, e le cui opere sono presenti anche nell'Hangar Bicocca, ecco, quindi quelle
Certo,
torri
le famose
che
torri,
vediamo
certo, le torri
quando,
celesti.
esatto, andiamo ad ascoltare i concerti
Certo.
di musica contemporanea del festival. Ecco, sono soltanto alcuni dei titoli, La sfida con Robert De Niro e Al Pacino, ecco, insomma, in cui viene utilizzato il concerto per violoncello. La lista è davvero lunga sia per l'utilizzo nei film, nelle serie, per esempio con Julia Roberts o anche nei documentari. Quindi ecco, direi che la panoramica è davvero molto ampia, molto ricca, non l'ho esaurita, ma senz'altro avremo modo di parlarne più
Certamente, però lei dice
tardi.
bene, Ligeti impiegato per il film, quindi musica non pensata a priori per la pellicola.
No, no, Ligeti non ha mai scritto, diciamo che non è mai stato un compositore di musiche per film. Le sue musiche sono in particolare, cioè sono state composte come musiche sinfoniche, quindi da concerto, e poi sono state utilizzate, scelte dagli autori, diversi registi, per le loro
Certo.
specificità, e quindi con utilizzi più svariati, anche perché se andiamo a vedere quali sono le opere che vengono scelte, oltre diciamo, ai più frequentemente utilizzati brani come Atmosphère, Lontano, il
Certo.
Requiem, Aventure, spesso compare il cello, concerto per violoncello, ma poi abbiamo anche diverse comparse di studi per pianoforte singoli. Ecco, direi poi ci sono musica ricercata, c'è appunto nella serie con Homecoming con Julia Roberts, c'è quel bellissimo secondo movimento lento e deserto del concerto per pianoforte che richiama la melodia del lamento rumeno Hora Lunga, ecco, sulla quale gli studiosi ligetiani si sono davvero sbizzarriti sia per la sua bellezza sia per la ricorsività di questa melodia in varie opere di Ligeti. Ecco, quindi sì, diciamo che sono state riconosciute queste opere a posteriori come brani che possono funzionare a contatto con l'immagine.
Prima di interrogare il professor Cosci, un breve ascolto doveroso. Professor Marco Cosci, è inutile, questo sarà anche il meraviglioso Kyrie dal Requiem di Ligeti, però noi non riusciamo a non vederci davanti delle scimmie che brulicano e l'apparizione di un misterioso monolite.
È assolutamente così. La forza degli usi di musica preesistente di Kubrick è proprio quella di trasformare il nostro immaginario visivo nei momenti in cui ascoltiamo un brano, anche senza più il bisogno, dire, il supporto delle immagini. Questo diciamo che non avviene solo con Ligeti, nei tanti usi che Kubrick fa di musica e di repertorio, c'è questa, come dire, dimensione che si attiva negli ascolti successivi fuori dal film. Penso al trio di Schubert in Barry Lyndon,
Ah,
anche
certo.
pagine di Beethoven, Rossini, Arancia Meccanica. Il brano che abbiamo appena ascoltato effettivamente ci mostra anche una tendenza di Ligeti ad associare, a utilizzare musica di Kubrick, scusate, a utilizzare musica di Ligeti in maniera ricorrente, potremmo dire quasi un uso leitmotivico,
sì.
Cioè la musica di Ligeti ritorna con delle associazioni più o meno costanti. Il caso del Kyrie che abbiamo appena ascoltato è sempre associato all'apparizione di questo misterioso monolite, le scimmie appunto che venivano citate, poi la missione degli astronauti e l'avvicinamento appunto del monolite. Ed è un modo per Kubrick di, come dire, associare, creare dei significati di fronte a queste musiche che destabilizzano lo spettatore medio che non è abituato ad ascoltare queste sonorità al cinema. E questa strategia,
sì,
di quindi creare delle connessioni la ritroviamo anche in altri film citati poco fa da Ingrid Pustianaz, perché lo stesso uso ricorrente lo abbiamo ad esempio in Shining, con Lontano, in cui l'estratto di Lontano è sempre associato a quel fenomeno della luccicanza, di questa capacità extrasensoriale di prevedere, di stabilire delle connessioni telepatiche, ed è appunto rappresentata attraverso queste visioni che ha il protagonista di il ragazzino di The Shining, Danny, la prima volta che le vede le due gemelle, quando stabilisce una connessione con il cuoco e incominciano appunto a dialogare in maniera telepatica. E forse la terza apparizione ancora più affascinante e ambigua è quando incominciamo a vedere sul volto di Jack Nicholson qualcosa sta avvenendo, non riusciamo a leggere i suoi pensieri e le sue visioni, ma è evidente che l'abbinamento di Lontano e quel volto pietrificato piuttosto inquietante di Jack Nicholson ci parlano di un mondo espressivo, insomma, altro, che poi nel corso del film Kubrick dispiega in maniera, ecco, più evidente. E, eccomi, forse restando su questa linea degli usi, come dire, ricorrenti, non si può non citare il musica ricercati di Eyes Wide Shut, perché anche,
certo,
in questo caso abbiamo esattamente proprio questo principio di farci ascoltare un brano in una situazione,
mm-hmm,
e poi continuare a richiamare quella situazione, e in questo caso ovviamente la famosa scena, insomma, dell'orgia e poi dell'interrogatorio in cui Tom Cruise si trova spiazzato appunto in questa riunione di questa setta misteriosa, e musica ricercata proprio stabilisce poi in tutti i suoi ritorni successivi questa ossessione, questo ricordo di questo momento.
Certo, questo è un espediente molto comune, no? Quello di fare ritornare una sensazione sonora per appunto tornare al pensiero stesso, all'atmosfera, eccetera, no? Noi abbiamo tentato oggi un esperimento radiofonico grazie a Paolo, che ha sonorizzato il suo intervento.
Allora, non so, Ligeti non sarebbe probabilmente contentissimo dell'abuso che noi stiamo facendo di Lontano. So che parleremo poi dopo di altri casi in cui non fu affatto contento di questa cosa, però mi piace quello che lei ha detto, e forse non so se posso dirlo, ma io una cosa che ho sempre pensato, secondo me la musica da film l'ha inventata Wagner, perché l'ha inventata prima del cinema per certi aspetti, perché bisogna dire che questa ricorsività di un elemento nel tempo è qualcosa di fatalmente efficace, professor Cosci.
Assolutamente, non a caso io prima ho parlato di funzioni leitmotiviche, perché effettivamente questo principio che è tanto caro a Wagner noi lo ritroviamo nel cinema, perché
altro
funziona?
Che.
Per tante ragioni, perché il tema ricorrente innanzitutto ci dà familiarità, ci consente di familiarizzare con un elemento musicale che non ascoltiamo una sola volta, e poi soprattutto perché, e questo Wagner ce l'ha insegnato molto bene, ma non solo Wagner, anche insomma, il tema ricorrente nella storia della musica, nella storia del teatro musicale, insomma, è frequente, perché quando noi ascoltiamo qualcosa riusciamo a stabilire delle associazioni, riusciamo a dare una sorta di significato a musica strumentale, che lo sappiamo ci può spiazzare proprio per l'assenza di parole, e da questo punto di vista Wagner ha fatto scuola, e fin dall'epoca del cinema muto in realtà, quando avevamo partiture più o meno improvvisate, eseguite estemporaneamente da musicisti, da organisti, da pianisti, il principio di stabilire un ritorno tematico era un elemento, un potente strumento drammaturgico che poi il cinema ha sfruttato affidando la composizione a compositori, insomma, di partiture scritte ad hoc, ma anche negli utilizzi che fa Kubrick di musica preesistente, però utilizzata con questa logica del ritorno che consente di stabilire delle connessioni tra sequenze cruciali all'interno di un film, ecco.
Paolo Borganovo, ricordi la parola d'ordine per uscire dal castello?
Ma credo che nessuno la ricordasse, Claudio.
Fidelio era la parola per entrare, insomma, quello ce lo ricordiamo tutti, però è incredibile, no? Come si, lo dicevi tu prima, Paolo, come si associa tutto uno spettro visivo e un'emozione visiva al solo rintocco di queste note di pianoforte da musica ricercata di Ligeti, no? Volevo chiedere una cosa ai nostri ospiti. Nell'utilizzare la musica da film ci sono due grandi orientamenti, due grandi filoni, no? Parlavamo prima del leitmotiv, per esempio mi viene in mente Morricone, no? Beh, per fare un nome enorme, che utilizza un tema ricorrente in tutto il film, però poi lo riarrangia in maniera differente, lo riorchestra in maniera differente per cambiare proprio la sensazione del momento, no? Però rimanendo con l'associazione, che so, personaggio, per esempio, personaggio e musica e tema. Molto diverso se invece questa cosa non la si pensa a priori, ma la si utilizza, no? Quindi l'atteggiamento è completamente diverso, utilizzare una musica addirittura, come nel caso specifico di Ligeti, senza nemmeno il consenso e il permesso del compositore, no? Quindi mi sembra una discriminante importante, Ingrid Pustianaz.
Beh, senz'altro si lavora in modo diverso, penso probabilmente, penso in termini proprio di regia, perché allora significa andare a lavorare sui contatti che con un suono già preesistente si può stabilire con un'immagine e quindi con una narrazione, ecco, ma sono sicura che appunto Marco Cosci su questo argomento è senz'altro più ferrato. Quello che io posso eventualmente aggiungere è che usare la musica preesistente dal punto di vista proprio, insomma, gestionale è una questione delicata e, come voi sapete, insomma, colgo l'occasione per ricordare questa curiosa situazione con Stanley Kubrick, no? Perché Ligeti appunto ha composto i suoi brani negli anni 65-67, stiamo parlando di brani che erano appena stati eseguiti. E quindi quando nel 1968 esce Odissea nello spazio, c'è una storia molto curiosa, però forse non è adesso il momento di anticipare questa, mi dite voi?
Ma ormai ci siamo incuriositi, io non resisto, non resistiamo.
No, perché, e infatti, allora è così, così posso raccontare questo breve aneddoto, perché ovviamente Ligeti è diventato famoso forse per l'uso delle sue musiche da parte di Kubrick, e ha ripetuto una storia che poi ovviamente gli studiosi nei tempi più recenti hanno chiarito, ovvero il fatto che Kubrick abbia utilizzato le musiche senza chiedere il permesso, senza neanche a lui o a chi ne deteneva i diritti, e quindi che è stato prima non pagato, poi insomma sono girate diverse cifre. Allora adesso senza dilungarmi molto sulla questione, devo dire che io quando ho studiato alla Paul Sacher Stiftung, alla fondazione, dove ho trascorso un anno insomma sui manoscritti, gli schizzi e i carteggi di Lee, che ti avevo trovato questa curiosa lettera al suo amico e musicologo svedese Ove Nordvall, in cui Ligeti gli chiede: ma caro Ove, ma tu conosci questo Herr Kubrick? Sembra che stia lavorando su un film e che abbia contattato Peters, e quindi stiamo parlando di Karl Rarix, che è praticamente il responsabile insomma delle edizioni Peters per le partiture Requiem, Lux Eterna ed Aventure, chiedendo insomma di avere i diritti per l'utilizzo di queste musiche, e quindi inizia una lunga storia che è anche molto interessante, perché ci racconta di come si diffondeva la musica contemporanea alla fine degli anni 60, perché sembra che la prima che abbia parlato di Ligeti a Kubrick fosse proprio sua moglie Christiane, che le aveva sentito il Requiem sulla BBC, e dunque da lì in poi ci sono una serie di interessantissimi passaggi che riguardano proprio il modo in cui un regista a quell'epoca poteva ottenere i nastri per poter lavorare, per poter ascoltare queste musiche e poi scegliere le parti specifiche da utilizzare. E quindi sappiamo che tra il 67 e il 68 Kubrick sente tutto quello che era già registrato di Ligeti, e stava facendo diciamo una richiesta anche per la registrazione del Requiem, che era pianificata per dicembre 1967 alla radio bavarese, diretta da Francis Travis. E ha anche contattato Francis Travis, ecco, anche lì ci sono degli aneddoti molto interessanti, però ecco, direi che la collega Julia Heimerdinger, che ha pubblicato un articolo insomma in cui ha spiegato per filo e per segno tutta questa storia, quindi ecco, non c'è più neanche il fascino così dell'ipotesi, perché adesso i documenti ci hanno svelato com'è andata, e mi dispiace dirlo per Ligeti, ma effettivamente aveva guadagnato anche un bel po', non solo in termini economici, ma soprattutto di fama, perché il suo nome legato a Kubrick ovviamente gli ha cambiato la carriera, questo lo possiamo proprio dire.
Beh, Ligeti però se la prese forse più che per questo, ma per il fatto che Kubrick è intervenuto pesantemente sulla sua musica, modificandola, montando insieme dei brani che insieme non dovevano stare, forse ecco, questo magari a lui non rendeva un importante servizio.
Ma diciamo che, se posso aggiungere solo un commento a questo, a dire il vero ha fatto questo taglio pesante, rimaneggiamento, soltanto diciamo con Aventure in particolare, nella parte finale di Odissea nello spazio, dove effettivamente io ho come dire dato diverse tesi su questo argomento, e quindi diciamo che ci siamo divertiti con i miei studenti a provare a rintracciare le specifiche battute che vengono utilizzate di quell'opera, che già è molto complessa, Aventure con voci e strumenti mista a certi effetti di musica elettronica, certi suoni, ecco, rende lì sì c'è una manipolazione molto importante, mentre per le altre opere come Atmosfere, Lontano, Lux Eterna, devo dire che si può seguire esattamente sulla partitura le battute che vengono utilizzate. Certo, è un tipo di musica, insomma, in cui che si presta anche a tale operazione, forse.
Marco Cosci, la musica contemporanea e il cinema. Beh, si può ben dire che effettivamente Ligeti ha fatto anche, malgré sua, ha fatto da scuola, da esempio per molti compositori di musica da film, ma non so se riusciamo a uscire dal cliché per cui la musica contemporanea è per forza utilizzata al cinema per evocare momenti di terrore, di angoscia, come se noi non riuscissimo a liberarci dalla, come dire, dalla nostra schiavitù della tonalità, come se fossimo davvero condannati, come peraltro sembrerebbe da Hollywood, a interpretare la musica da film come il sontuoso linguaggio post-romantico wagneriano.
È una questione molto interessante, perché è vero che ancora oggi nell'immaginario noi tendiamo ad associare musica che supera il linguaggio tonale al campo del genere horror, perché effettivamente ci sono stati usi particolarmente significativi. Lo stesso Kubrick in Shining, al di là dei casi di lontano, ad esempio in tutte le sequenze più horror o comunque di genere thriller, come l'inseguimento di Annie con la madre da parte di Jack Nicholson, utilizza ad esempio la musica di un altro autore del Novecento come Pandereschi, con, come dire, una matrice di genere horror, come fanno ad esempio tanti altri film degli stessi anni, come L'Esorcista, ecco, un altro film spesso citato per un utilizzo di musica del Novecento più o meno sperimentale in questa prospettiva horror. E quindi noi siamo portati a classificare alcune musiche del Novecento con queste categorie. A me capita spesso di vedere i film con i sottotitoli in lingua originale, e spesso ci sono gli aggettivi per descrivere la musica, e quasi sempre gli aggettivi che ricorrono sono minacciosa, cupa. Quindi è vero che abbiamo un po' questa tendenza. È anche vero però che la musica, come dire, del Novecento, la musica che supera il linguaggio tonale, in realtà ha una gamma di espressioni per certi versi più varia. Mi piace ricordare un libro molto noto agli studiosi, ma non solo, uno dei primi libri che si interroga sulle possibilità del nuovo linguaggio musicale, che è Musica per film, scritto a quattro mani da Adorno e Hans Eisler, e appunto il filosofo e il compositore si interrogano su quali sono le possibilità della nuova musica, ed è interessante gli aggettivi che utilizzano. Parlano di una tristezza che può diventare disperazione orrenda, una quiete che diventa vita, rigidità, angoscia, panico. Cioè c'è l'idea che attraverso la musica, appunto, che noi oggi classifichiamo contemporanea, anche se ormai è una musica vecchia di parecchi decenni, noi riusciamo ad accedere a una gamma di emozioni, di sensazioni molto più forti e viscerali, che vanno al di là un po' degli standard a cui ci ha abituato il cinema. È anche vero però che, insomma, gli aggettivi che appena i termini che appena ho citato di Adorno e Eisler, non troviamo gioia, felicità, quindi restiamo sempre in un ambito legato, come dire, al perturbante, a stati psicologici destabilizzanti. È un modo anche di sfruttare la musica per, come dire, sondare nelle pieghe della società le inquietudini, i non detti. Forse, ecco, attraverso la musica di Ligeti, ma non solo, al cinema, è come se ci trovassimo di fronte a una sorta di seduta psicologica e ci venissero messe di fronte le famose macchie di Rorschach, quelle macchie ambigue in cui ognuno in realtà ci può vedere delle cose differenti. Ebbene, Kubrick ha fatto anche scuola, perché utilizza la musica di Ligeti proprio nel segno di questa ambiguità affettiva, in cui, superato il momento di classificazione un po' scontata, musica appunto horror, inquietante, in realtà ci rendiamo conto che la musica di Ligeti ha un potenziale difficilmente più imbrigliabile in alcuni aggettivi spesso utilizzati per classificare la musica al cinema, ad Hollywood, quindi forse è ancora un po' un potenziale inespresso con cui il cinema deve ancora fare i conti, e a volte lo fa, certo, non nelle grandi produzioni, ma nel cinema d'autore spesso ascoltiamo brani, insomma, del repertorio del Novecento e anche magari degli anni 2000, con queste sfumature insomma, di originalità rispetto allo standard musicale, insomma, della musica per film, ecco.
Bene, Marco Cosci e Ingrid Pustianaz, siamo giunti in conclusione, quindi dobbiamo sfumare anche noi e sfumare questa bellissima musica che ci ha accompagnato oggi, soprattutto i vostri racconti. Quindi, che dire, grazie per essere stata con noi, a Ingrid Pustianaz.
Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
E grazie a Marco Cosci, e speriamo di ritrovarci presto per un anno nel nome di Ligeti.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.